Buongiorno. Allora, abbiamo cantato delle verità importanti e tutte quante sarebbero da in qualche modo sottolineare. A me colpisce sempre quando si canta Sii la mia guida, quando l'ultima strofa dice Gran Re del cielo, un dì ti vedrò. Meraviglioso. Chi ci crede a questo? Amen. E sapete che dice Giovanni nella sua prima epistola? Chi crede in questo e lo aspetta si purifica come egli è puro. Questo è il nostro impegno, quello di prepararci per incontrare il Signore. Questa mattina vorrei iniziare con una domanda semplice, molto semplice, che può avere anche risposte diverse. La domanda è: chi è un vero cristiano? Come ripeto, ognuno potrebbe dire un po' la sua, però un vero cristiano, da quello che capiamo dalla parola di Dio, è colui che fa tutto, che tutto quello che fa, in tutto quello che fa, vuole dare gloria a Dio. E dare gloria a Dio significa riconoscere non solo la sua grandezza, essere riconoscenti appunto per i doni che lui ci fa, ma soprattutto riconoscere e adorare Dio per quello che è. Perché la gloria di Dio è l'essenza della sua persona. E quindi noi gli rendiamo gloria quando lo onoriamo per quello che fa e soprattutto per chi è, ma soprattutto quando noi facciamo la sua volontà. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù nella preghiera, l'ultima preghiera, la famosa preghiera sacerdotale al versetto 10, capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, dice: Ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Il Dio Padre era talmente soddisfatto dell'opera di Gesù che per ben due volte non si trattiene e dal cielo fa sentire la sua voce e dice: Questo è il mio benedetto, il mio diletto, benedetto, diletto, diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. In Matteo, al capitolo 3, versetto 17, e poi lo ripete al capitolo 17, versetto 5. Quindi Gesù era in perfetta comunione con il Padre, sempre pronto a fare la sua volontà, perché Gesù aveva la stessa natura del Padre. Ma sapete che c'è una cosa grandiosa, anche noi, che abbiamo creduto, abbiamo la natura divina in noi, lo dice Pietro nella seconda epistola, al capitolo 1, versetto 4, dice che tutti quelli che hanno creduto in Gesù hanno ricevuto la natura divina, sono partecipi della natura divina. E Paolo in Efesini, capitolo 1, versetto 13, ribadisce che noi abbiamo lo Spirito Santo vive dentro di noi, lo Spirito Santo promesso. E quindi Prima Corinzi 1,9 dice che noi siamo in grado di esprimere la stessa comunione che Gesù aveva qui sulla terra con il Padre. Dice così: siamo stati chiamati da Dio alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo nostro Signore. Prima Corinzi capitolo 1, versetto 9. Allora, questo significa, perché ho detto tutte queste cose, significa che noi siamo in grado di fare la volontà di Dio, di glorificarlo facendo la sua volontà. Il vero cristiano vive per dare gloria a Dio e lo farà, ubbidirà a Lui, farà la sua volontà se è in comunione con Dio. E c'è un uomo che adesso non dico subito il nome, ma riconoscerete subito, un uomo che era stato discepolo di Giovanni, un giovane dal carattere sanguigno, passionale, che agiva con impeto, un uomo anche orgoglioso, ma affidabile, un uomo che comprendendo quanto fosse amato, adesso ci state arrivando, imparò ad amare. Egli aveva conosciuto l'amore di Dio, aveva ricevuto la capacità di amare Cristo e i fratelli, aveva imparato a vivere costantemente in comunione con Dio e quindi aveva sperimentato la gioia vera, che non dipende dalle circostanze, ma che dipende dal fatto che lui viveva costantemente in comunione con Gesù. Giovanni era un pescatore della Galilea che quando incontrò Gesù lasciò tutto e da pescatore di pesci divenne pescatore di uomini. In seguito divenne una delle colonne della Chiesa di Gerusalemme, come sapete, scritto in Atti, e strumento dello Spirito Santo per scrivere 3 libri della Bibbia, il Vangelo, 3 epistole e l'Apocalisse. Quest'oggi vogliamo cominciare a meditare insieme la prima lettera di Giovanni. La prima lettera di Giovanni è stata scritta per verificare l'autenticità di noi, dei credenti, della loro comunione con Dio. Quindi essere convinti è capire se veramente uno è credente. Quando uno legge la lettera di Giovanni capisce se è un credente oppure no. Molto semplice. Tante volte ci stanno, soprattutto i giovani credenti, si chiedono ma io ho veramente fatto questo passo di fede? Io ero uno di quelli e Fred Whitman potrebbe testimoniarlo visto che ho pregato con lui. Ogni tanto gli telefonavo a Perugia e gli dicevo Fred, ma io non lo so, non sono sicuro se sono credente. E lui in un italiano perfetto mi diceva Massimo, ma come sarebbe? Ma come sarebbe? Hai creduto in Gesù? Gesù è il tuo Salvatore, hai confessato i peccati. E quindi la lettera di Giovanni ci fa capire, la prima lettera di Giovanni ci fa capire se noi siamo veramente figli di Dio. Il Vangelo invece è stato scritto per capire che Gesù Cristo è Dio e per capire come diventare figli di Dio. Quindi Giovanni c'era tutto un piano, no? Quindi la sua Vangelo vuole dimostrare che Gesù Cristo è Dio e vuole insegnare come diventare figli di Dio, nella sua prima epistola invece vuole dare la conferma. Le persone che la leggono sanno, come scrive appunto al capitolo 5, capitolo finale della sua lettera, al capitolo 5, versetto 13, lui dice chiaramente: vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Quindi vogliamo aprire appunto la Bibbia e io leggerò i primi 4 versetti del capitolo 1 della lettera di Giovanni. Giovanni, capitolo 1, versetti da 1 a 4. Quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Perché abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre, con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scrivo perché la nostra, oppure vostra, gioia sia completa. Quindi Giovanni sta scrivendo con un determinato obiettivo. E nel prologo, appunto, i versetti da 1 a 4, lui vuole parlare di una cosa importante, della testimonianza. Della testimonianza. Vuole testimoniare all'inizio di Gesù Cristo, di come Dio d'eternità è entrato nella storia dell'uomo. Vediamo il versetto 1. Il versetto 1, lui dice, lo rileggo, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo toccato, quello che abbiamo contemplato della parola, noi lo annunziamo a voi. Giovanni, in questo primo versetto, vuole parlare dell'affidabilità della testimonianza. La testimonianza di Giovanni era affidabile e lui vuole dimostrare il perché. Intanto vogliamo definire la parola affidabilità. Che significa che una testimonianza è affidabile? La testimonianza è affidabile quando quello che testimonia è veramente a conoscenza dei fatti. Non so, pure ieri sul telegiornale si è parlato di quel pastore sardo, Beniamino Giuncheddu, il nome è un po' strano, ma è così. Quest'uomo in pratica è stato condannato nel 1991-92 all'ergastolo, perché è accusato di aver ucciso 3 suoi colleghi pastori. L'accusa si basava sulla testimonianza di una persona che dice che l'aveva visto. Ora, dopo 30 anni circa, lui si è dichiarato sempre innocente, il processo è stato rifatto perché quella persona, parlando con qualcuno, è stata intercettata, il testimone è stato intercettato e ha detto che in realtà lui non l'aveva visto, perché quello che ha ammazzato i 3 pastori era mascherato. E come si era arrivato allora lui a dichiarare che quello era proprio lui, cioè Beniamino era stato quello che aveva ucciso? Perché sembra che un poliziotto, adesso gli inquirenti faranno ulteriori indagini, abbia fatto vedere una foto al testimone dicendogli è lui che l'ha ucciso. E quindi in base a quella foto, il testimone ha dichiarato che quest'uomo ha rovinato la vita a quest'uomo, perché si è fatto 30 anni di carcere. E quest'uomo era veramente l'assassino di questi 3 pastori. La sua condanna si basava su una testimonianza, su un testimone non affidabile, come appunto si sta dimostrando. E io vorrei parlare appunto ancora dell'affidabilità dei testimoni, considerando la parola testimone. Allora adesso qualcuno riderà, perché io dico sempre non bisogna andare troppo sulle parole originali, però quando serve serve, no? E meno male che ci stanno quelli che sanno il greco, ci sono i commentari. La parola testimone che qui usa Giovanni, nell'originale è martire, martire. Ora, adesso, nel nostro modo di parlare, quando noi diciamo martire intendiamo qualcosa, quando noi diciamo testimone intendiamo un'altra cosa. Però quando Giovanni sta scrivendo questa epistola, quando parla di testimoni, lui in realtà sta parlando di martiri, perché loro, e lo sappiamo, per testimoniare la loro fede subivano anche il martirio. Ora, martire è colui che è pronto a soffrire, a morire per i suoi ideali, mentre il testimone, come ho detto, è qualcuno che è a conoscenza dei fatti e li espone. C'è una bella differenza. Però in questo caso, nella lettera che sta appunto scrivendo, Giovanni vuole proprio far capire che loro erano pronti a rischiare il martirio. Loro erano pronti a morire per quello che credevano. E molti, come lo sappiamo dalla storia, sono morti per questo. Quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto, che i nostri occhi hanno contemplato e che le nostre mani hanno toccato. Giovanni vuole dare alle persone che ascolteranno la sua testimonianza la sicurezza che quello che sta dicendo è la verità. La prima cosa che noi capiamo è che lui sta dicendo: noi eravamo testimoni oculari. Non è che stavamo lì e qualcuno ci ha detto è successa questa cosa. No, loro erano testimoni oculari, persone a corrente dei fatti. Tutte le possibilità che ha l'uomo di percepire la realtà che lo circonda con i sensi, meno che il gusto, sono descritti tutti i sensi. La vista, l'udito, hanno toccato. Beh, sono stati messi in atto per avere conoscenza di quello che stava succedendo. Interessante la parola contemplato, che è di più di guardare, è più di vedere. Noi col gruppo dei sordi, anzi siete invitati pure voi se volete, organizziamo delle uscite, andiamo a vedere delle opere d'arte, musei, scavi archeologici. E allora quando arriviamo a un certo punto c'è qualcosa di interessante, di particolare, c'è la guida o l'interprete che si fermano e spiegano quello che stiamo vedendo. E allora a quel punto tutti quanti si fermano e cominciano a guardare con attenzione per cercare di capire quello che viene detto, per cercare di penetrare il significato di quello che stanno guardando. Questo è il senso della parola contemplare. Quindi il discorso che sta dicendo, la cosa che sta dicendo qui Giovanni, è che non solo l'abbiamo udito, l'abbiamo visto, ma noi ci siamo fermati a guardarlo attentamente, a guardare quello che lui faceva. Ancora non ha detto chi è l'oggetto della testimonianza, però voi che mi ascoltate penso che abbiate già capito. Però voglio dire anche un'altra parola per far contenti i miei fratelli che amano le lingue originali. E io li ringrazio. La parola toccare, che dice qui Giovanni, non è soltanto il fatto di palpare con le mani, ma è la parola che viene usata, che veniva usata per i ciechi che andavano a tastoni. Quindi quel toccare era indirizzato a capire quello che stavano vivendo. Il toccare era come qualcosa che bisognava cercare nel buio. Giovanni vuole esprimere che c'è stata un'accurata indagine. E come ho già detto, ma verso chi era questa accurata indagine? Quindi dopo aver parlato dell'affidabilità della testimonianza, adesso ci vuole parlare del contenuto della testimonianza. Del contenuto della testimonianza. All'inizio di questa lettera, come ho detto, Giovanni vuole testimoniare di Gesù Cristo, la parola della vita, l'eternità che è entrata nella storia. E quello che sta per dire è davvero sconvolgente. Il Dio invisibile si è fatto vedere, il creatore della vita si è manifestato, l'Onnipotente, il Signore che abita una luce inaccessibile, il Dio tre volte santo che ha parlato dal fuoco del monte Sinai. Quello che è stato raccontato dai profeti e che lo stesso Isaia ha visto nel Tempio, circondato dagli angeli. Beh, il Dio dell'eternità era lì con loro, era lì con loro. E quindi Giovanni ci sta presentando la parola della vita. Il contenuto della testimonianza è la parola della vita. E qui sottolinea due aspetti importanti della nostra fede. La divinità di Cristo, l'eternità di Cristo e l'incarnazione di Cristo, l'umanità di Cristo. La parola della vita è stata manifestata, noi l'abbiamo udita, l'abbiamo vista, siamo testimoni e la proclamiamo. Ricorderete che nel Vangelo di Giovanni il prologo inizia così. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Nel principio era la parola. La parola non esiste, non è stata creata, esiste dall'eternità. Anche se noi volessimo dare adito a questi scienziati che parlano della loro fede, che è una fede sul creazione, sull'evoluzionismo, e parlano del fatto che a un certo punto miliardi e miliardi di anni fa c'è stato un evento speciale che chiamano Big Bang. Anche se volessimo dare adito a questa teoria assurda, beh, in quel caso era presente già la parola della vita. Perché la parola della vita è quella che ha creato ogni cosa. Tutto fu fatto per mezzo di lui e senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita è la luce degli uomini. Ma che cos'è la parola? La parola è l'espressione del pensiero. Allora così gli anziani hanno pensato che forse adesso era bene che noi parlassimo della lettera di Giovanni. Abbiamo pensato questo, ci siamo consultati e quindi il pensiero è diventato parola e la parola produce, ha prodotto questo evento che stiamo vivendo, cioè io che sto parlando a voi. La parola è l'espressione del pensiero. E Dio aveva il pensiero di creare tutto quello che noi vediamo, noi stessi, e quando lui ha parlato, la cosa fu. In Genesi, al capitolo 1, quante volte è detto, Dio parlò e così fu. Dio ha parlato per dare la vita, perché Dio è vita. e Gesù Cristo, come ho detto, è il creatore. Ma questa parola, appunto, non è rimasta così astratta, ma come dice ancora Giovanni, come è scritto, la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo tra noi, piena di grazia e di verità. La parola della vita si è manifestata. La parola della vita si è manifestata, è diventata uomo, non una parte di uomo e una parte di Dio, ma come dice Paolo in Colossesi capitolo 2, versetto 9, tutto quello in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Significa che tutto quello che fa di Dio Dio era in Cristo, quando Cristo viveva su questa terra. Nel Vangelo di Giovanni c'è scritto che la parola è stata fatta carne. L'abbiamo visto, loro l'hanno visto, hanno contemplato la sua grandezza, hanno contemplato la sua potenza, hanno contemplato quando lui curava, guariva le persone dalle malattie, quando cacciava i demoni. Quando nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 2, qualcuno non è d'accordo, ma io credo che sia successo quello, abbia creato la materia. Ha trasformato l'acqua in vino. L'acqua è soltanto idrogeno e ossigeno, nel vino c'è il carbonio ed altre cose. Quindi lui ha creato la materia. E poi non solo, come abbiamo cantato, la sua potenza ha calmato la potenza degli elementi, vi ricordate, sulla barca. Pescatori esperti, professionisti, avevano paura di morire. E Gesù ha domato con una parola, ha domato il vento e il mare, onde alte più di 6 metri, dice la parola, che onde altissime, che si abbatteva quando il vento dal Monte Ermon si incanalava tra le colline e arrivava sul mare di Tiberiade, alzava le onde anche 6 metri. E loro pensavano di morire, e Gesù ha dominato questo. Ma ancora di più, Gesù ha dato la vita, risorto dei morti. Quando va da Lazzaro, le due sorelle, piene di fede, gli dicono, ma Signore, puzza già. Ma Gesù ha superato anche questo fatto, questo corpo in inizio di putrefazione. Gesù gli ha dato la vita. Ma la cosa ancora più potente è che Gesù è risorto dalla morte. Lui è risorto dalla morte perché la vita non poteva essere trattenuta dalla tomba. Gesù è risorto dalla morte. E quindi Giovanni dice molto semplicemente al versetto 2, noi l'abbiamo visto e ne rendiamo testimonianza. Allora cari, permettetemi, noi qui abbiamo alzato la mano all'inizio, abbiamo detto io ci credo, o re del cielo, un dì ti vedrò. Allora, se tu ci credi, se io ci credo a questo, se noi abbiamo avuto un incontro con la parola della vita, col Signore che ci ha dato la vita eterna, se noi l'abbiamo conosciuto, lo conosciamo, abbiamo un rapporto personale con Lui, di comunione, grazie allo Spirito Santo che ci ha donato, se noi abbiamo contemplato la sua gloria, noi dobbiamo comunicarla, come ha fatto Giovanni. Noi siamo responsabili di testimoniare agli altri. Nel versetto 3 dice lo scopo della testimonianza. Quindi ho parlato dell'affidabilità della testimonianza, ho parlato del contenuto della testimonianza. Adesso Giovanni dice che la testimonianza ha uno scopo. Qual è lo scopo di questa, della testimonianza di Giovanni? Che voleva fare Giovanni? Ci sono due cose, ma la cosa che adesso dice al versetto 3 è quel che abbiamo visto e udito, lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Allora noi sappiamo che Dio si vuole riconciliare con l'uomo, Dio vuole riconciliarsi con l'uomo, vuole riconciliarsi con tutte le persone. Spero che si sia riconciliato con te come già ha fatto con me. Ma questo non basta. Lui vuole un'intima partecipazione alla tua vita e che tu partecipi alla sua. Una relazione reciproca di comprensione, d'affetto e d'amore. Questa si può tradurre con una parola, comunione. il Vangelo, la parola della vita, che è il messaggio di riconciliazione, è stato dato da Dio agli uomini, perché gli uomini possano avere comunione con Lui. Il messaggio di riconciliazione è diventato un annuncio, quindi. Noi siamo responsabili dell'annuncio. Voglio leggere in Seconda Corinzi, versetto 5, capitolo 5, versetto 19, l'Apostolo Paolo dice così. Infatti Dio era in Cristo quando nel riconciliare con sé il mondo. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e attenzione, e ha messo in noi la parola di riconciliazione. Cari fratelli, care sorelle, noi abbiamo la responsabilità. Come Gesù era diventato il messaggio di riconciliazione, anche noi, abbiamo la responsabilità di testimoniare, di portare questo messaggio di riconciliazione alle persone intorno a noi, al mondo che è malato, al mondo che è confuso, e non sto qui a dirvi, lo vediamo. I giornali, i telegiornali sono pieni di violenza, relazioni distrutte, è quello che è successo a quei due ragazzi sul nel nord, una cosa inconcepibile, incredibile. Era un bravo ragazzo, non siamo qui a giudicare, ci sarà chi giudica, però quello che è stato fatto è stato tremendo, ma quello è solo un caso isolato, perché per non parlare delle guerre che stiamo vedendo, dei bombardamenti, senza pietà si uccidono donne e bambini. Ma perché succede questo? Perché c'è tutta questa violenza? Perché c'è tutta questa oscurità nel mondo? Perché il mondo è soffocato da false ideologie, da principi caratterizzati dall'orgoglio e dall'egoismo. Il mondo è separato da Dio, perché vive nell'oscurità, mentre Dio è luce, come dirà ancora, avrà da dire ancora Giovanni nella sua epistola. Il mondo è separato da Dio e aspetta il messaggio di pace, di perdono, di riconciliazione. E il Signore l'ha affidato a me, l'ha affidato a te. Che facciamo? Ci tiriamo indietro? Ci tiriamo indietro? Aspettiamo che ci sta noi concerto? Come si chiama quella cosa? Aspettiamo che ci sta una cosa del genere per testimoniare alla gente? Non è così. Tu ce l'hai dentro di te il messaggio di riconciliazione. E devi portarlo al tuo collega, alla vicina di casa, a tuo padre, a tua madre. Noi abbiamo la responsabilità davanti a Dio. Io non voglio offendere nessuno, cari, scusatemi se dico queste cose. Se noi non testimoniamo la nostra fede, se noi non teniamo in alto la parola della vita, allora o non abbiamo capito profondamente la portata del messaggio del Vangelo, cioè non abbiamo capito perché Cristo è venuto su questa terra, è morto, è risorto. O siamo impantanati nella nostra vita, siamo impantanati nel fango del peccato. Oppure non siamo proprio credenti. Se noi non parliamo agli altri, se noi non portiamo il messaggio di riconciliazione, se noi non siamo pronti a soffrire, a essere presi in giro, tanti cristiani nel mondo sono pronti anche a morire. In Italia ancora no, non lo so se ci sarà mai una persecuzione, ma ancora abbiamo delle persecuzioni a carattere morale. Ho raccontato, no? Io ho perso dei clienti per la mia fede, non perché non ero bravo a fare l'ottico, ma perché gli testimoniavo di Cristo. Io ho provveduto uguale, sono arrivato alla pensione. Il male è nel mondo e a volte anche dentro di noi. Le conseguenze del male, appunto, le ho appena descritte, le vediamo qualche volta pure in noi. Il risultato del peccato è che i rapporti, le relazioni ad ogni livello sono distrutte. Ma non è solo questo. La cosa ancora peggiore che fa il peccato è che non solo ci separa tra noi, e quindi il risultato è che il mondo è in grande sofferenza, ma la cosa più grave è che il peccato ti separa da Dio. I Romani al capitolo 6 c'è scritto al versetto 23: il risultato del peccato è la morte. Ma, benedetti, ma, come ha detto il fratello Fred, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Questo è il messaggio di riconciliazione che noi vogliamo portare al mondo. E così arriviamo al quarto aspetto della testimonianza. Abbiamo parlato della affidabilità della testimonianza, abbiamo parlato del... Andrea mi ha detto non fare le domande perché ti rispondono, tu non li senti, quindi è inutile che fai le domande. Però questo è facile, l'affidabilità della testimonianza. Il, comincia con C, contenuto della testimonianza, lo scopo della testimonianza, e adesso vogliamo parlare dell'effetto della testimonianza. Il versetto 4 è una cosa meravigliosa, quello che dice ancora Giovanni, quello che succede quando noi testimoniamo, succede a noi, e se la testimonianza è ricevuta succede a quelli che l'hanno ricevuta pienamente. E dice così: queste cose vi scriviamo perché la nostra, o qualcuno traduce la vostra, insomma, noi siamo, la nostra gioia sia completa. La nostra gioia sia completa. Qualcuno mi ha detto sì, quando siamo in cielo. È vero, quando noi saremo in cielo, la nostra gioia sia completa. Però il salmista dice, ci sono gioia e sazietà nella tua presenza. Forse allora qui sta dicendo Giovanni che ci sono, c'è la possibilità di avere questa gioia completa pure adesso. Pure adesso. Cioè è qualcosa che noi desideriamo, perché se tu chiedi alle persone che incontri, ma tu vuoi essere felice? Io penso che tutti rispondono sì. Chi è che non vuole essere felice? Ma che cos'è la felicità? Ci hanno fatto pure un film. Ma che cos'è la felicità? La felicità è quando va tutto bene. Quando magari adesso mi arriva il bollettino della pensione, ho scoperto che mi hanno aumentato di 50 euro. Illusione. Che cos'è la felicità? La felicità sono eventi. La felicità, guardo Jonathan perché è un appassionato, siamo in finale della Coppa Davis. La felicità, Sinner ha battuto il serbo, che ne manco dico il nome. L'ha battuto. Mamma mia, che gioia! Che gioia! Parlo del tennis, che gioia! Che gioia! Quindi la gioia, la felicità, quando arriva al culmine, è l'esplosione, è la gioia. Scusate, è la gioia. La gioia. Ma allora, la gioia è il risultato delle circostanze? Se tutto mi va bene, se sono felice, 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 arrivo alla gioia. È questa la gioia? Sta parlando di questo, Giovanni? No, non sta parlando di questo. Perché se noi che siamo figli di Dio crediamo che le circostanze procurino in noi la gioia, sì, ma le circostanze, così dire, ci fanno felici, ma qui sta parlando di una gioia che supera la felicità umana, una gioia costante, continua, quella che aveva Giovanni, appunto. Io voglio ricordarci che Giovanni, l'apostolo dell'amore, l'ho detto prima, no? Era un tipo, non era stato sempre così. Mentre stavano andando a Gerusalemme, passavano per la Samaria. A un certo punto Gesù manda due per cercare un alloggio nel villaggio che stavano per attraversare. Stavano per attraversare, però lo rifiutano, perché sapete, notoriamente, i samaritani odiavano gli ebrei. Quando seppero che loro stavano andando a Gerusalemme, non li volevano ospitare. Sapete che cosa dissero Giovanni e Giacomo a Gesù? Ve lo ricordate? In Luca, al capitolo 9, Signore, che vuoi? Che noi preghiamo, chiediamo al cielo che mandi il fuoco e li consumi? Alla faccia del discepolo dell'amore. Però lui ha continuato a stare con Gesù. Lui ha continuato ad avere comunione sempre di più con Gesù, con i fratelli. E questa comunione ha trasformato la sua vita. E lui è diventato, appunto, il discepolo dell'amore. Quell'amore che aveva conosciuto, che aveva ricevuto, lui voleva condividere con gli altri. Ma tu hai ricevuto l'amore di Dio? Ma tu lo sai che sei grandemente amato da Dio? Ma tu lo sai che nessuno ti separerà dall'amore di Dio? Giovanni aveva ricevuto quest'amore e quest'amore aveva prodotto in lui la gioia, una grande gioia. Sì, perché sapete, il frutto dello Spirito, Galati 5, 22. Vabbè, non vi dico di dirlo a memoria, il frutto dello Spirito, però soltanto i primi due, amore e gioia. Attenzione, la gioia sta dopo l'amore. Quando parla di questo, Paolo fa una lista, e penso che non sia a caso, è lo Spirito Santo che lo ispira, la gioia la mette dopo l'amore, perché sapete che cosa dice Gesù, che cosa aveva detto nel suo Vangelo al capitolo 15, versetti 10 e 11? Se osservate i miei comandamenti, dimorate nel mio amore, ubbidienza, amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Versetto 11. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Completa. Ma allora la gioia possiamo averla qui sulla terra. Noi possiamo essere gioiosi nonostante le circostanze negative. Il Signore vuole che partecipiamo alla sua gioia. Vado verso la conclusione. Gesù al capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, quando prega il Padre prima di lasciare i discepoli, prega a voce alta perché voleva che loro sentissero. Ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuti in se stessi la mia gioia. Vogliamo la gioia. Una gioia costante, completa, nonostante le circostanze negative, nonostante che quando andrò a aprire il bollettino la pensione non me l'hanno aumentata, forse me l'hanno pure diminuita, ma non mi importa, perché il Signore ha cura di me, perché il Signore non mi abbandona. Ognuno poi ci può mettere alla parola pensione quello che vorrebbe, insomma, no? Io pensione ormai sono povero pensionato, penso solo a quello. Ma ognuno c'ha i suoi problemi da affrontare. Abbiamo cantato, ma che cantiamo? Abbiamo cantato che nei nostri problemi Dio è presente. Non ci abbandona, non ci abbandona. Gesù ha detto: io ti ho glorificato compiendo l'opera che tu mi hai dato da fare. E in Efesini capitolo 2 il Signore dice che ci ha preparato delle opere perché noi le pratichiamo. Qual è l'opera più importante che il Signore ha preparato? Ieri a casa di Jonathan abbiamo passato insieme alla famiglia Motaschi. Una bella giornata, nonostante io abbia lavorato. Perché Jonathan, quando... No, vabbè, non voglio andare oltre. Ma ha detto: io credo che abbia ricevuto da Dio il dono di pastore e di insegnante. Io confermo. Però poi ha detto: nonostante non abbia avuto, non mi sembra di avere il dono di evangelista, io sono responsabile di portare il Vangelo, perché siamo tutti responsabili di portare il Vangelo, perché in noi è il messaggio di riconciliazione, il mondo sta aspettando questo messaggio e noi abbiamo questa responsabilità. E allora chi è un vero cristiano? Un vero cristiano è chi fa la volontà di Dio. Perché se noi facciamo la volontà di Dio, noi diamo gloria al Padre. E noi dimostriamo che quello che Gesù è venuto a fare qui sulla terra era vero. Noi dimostriamo che gli apparteniamo se noi abbiamo l'amore verso Dio, l'amore gli uni per gli altri e l'amore verso questo mondo disperato. Se noi ci impegneremo in questo, allora avremo la gioia, dice. Avremo la gioia, dice la parola di Dio. E guardate, non lo sto dicendo io, è la parola di Dio. Dio non può mentire. Ti credi? Dio ha promesso a te e a me la gioia, una gioia completa. Che il Signore ci benedica. Signore, voglio tanto ringraziarti per l'epistola che stiamo iniziando a meditare insieme. Signore, grazie per la fedeltà, l'affidabilità di Giovanni, che non si è tirato indietro, ma nonostante il rischio di persecuzione e morte, tanti sono morti martirizzati, lui ha portato avanti il messaggio che tu gli avevi affidato. Quello che aveva visto, udito, non poteva trattenerlo per sé, doveva comunicarlo, perché la gioia che lui aveva ricevuto voleva vederla nel volto delle persone intorno a lui. Signore, io voglio ringraziarti perché tu hai avuto la pietà di me, mi hai parlato e mi hai convinto, Signore, tutto merito tuo. Signore, io ti ringrazio perché qui insieme ai miei fratelli noi possiamo adorarti, possiamo anche essere incoraggiati l'uno con l'altro per fare la tua volontà. Signore, grazie perché siamo insieme tante persone diverse che se ci fossimo incontrati prima di averti conosciuto, magari neanche ci saremmo salutati, neanche ci saremmo fermati a parlare. Ma grazie, Signore, perché adesso invece siamo la tua famiglia, abbiamo lo stesso spirito, abbiamo un legame forte che ci unisce, più forte addirittura del legame di sangue, è il tuo spirito. Ti voglio ringraziare, Signore, aiutaci a dimostrare a noi stessi, ma agli altri, che ti apparteniamo. Ci hai affidato il messaggio di riconciliazione. Aiutaci, Signore, a portarlo nel mondo. Aiutaci a essere fedeli. Aiutaci, Signore, ad avere una testimonianza affidabile. Aiutaci, Signore, a esprimere con chiarezza il contenuto del Vangelo. Aiutaci, Signore, a avere uno scopo, a ricordare che lo scopo di quello che, quando parliamo con le persone, è di arrivare a una comunione con te e con loro. Aiutaci, Signore, a ricordare che la gioia non possiamo trovarla nel mondo, ma soltanto in un rapporto vero, profondo e costante con te. Grazie, Padre. Nel nome di Gesù. Amen.